Questa è la settimana europea dello spazio e questa settimana abbiamo voluto avere come ospite di questa bella rubrica un astrofisico, divulgatore, autore che ci parla in diretta dall'abitacolo di un'astronave, di un satellite o non so quale mezzo stia viaggiando per farci viaggiare nello spazio. Io ti saluto, Amedeo Balbi, benvenuto alla Rete 2.
Buongiorno.
Allora, svelaci.
Allora, questa mattina...
No, il mezzo di trasporto.
Sono? automobile. Automobile. Sono fermo, sono assolutamente fermo adesso.
Poi ripartirai, più veloce della luce. Senti, rifacciamo un attimo, ripiloghiamo. Tu ci avevi raccontato lunedì di quello che fecero gli astronauti dell'Apollo 8, non quelli che scesero sulla Luna, ma quelli che fotografarono il sorgere del nostro pianeta da un altro corpo celeste e che è cambiata la percezione del nostro pianeta. Poi ieri invece ci hai parlato di questo strano paradosso enunciato provocatoriamente dal fisico Enrico Fermi nel 50, quando fondamentalmente si chiese: ma nello spazio dove sono tutti quanti? E il tema è quello delle forme di vita intelligenti. Mentre oggi ci spostiamo negli anni 70 e ci parli, e il nome è familiare, ma poi capire cosa hanno fatto e cosa sono è un altro conto, ci parlerai delle sonde Voyager. Ti lascio.
Sì, infatti il viaggio inizia negli anni 70, ma in realtà è la cosa, una delle tante cose interessanti di questo viaggio, delle due sonde Voyager 1 e Voyager 2 lanciate dalla NASA nel 1977, è che è un viaggio che continua ancora, quindi a oltre 40 anni di distanza le sonde sono ancora attive e funzionanti. La notizia proprio di pochi giorni fa che una delle due sonde, la Voyager 2, ha ristabilito il contatto con la Terra, che era stato interrotto per un breve periodo perché c'erano da fare degli aggiornamenti alla grande antenna che comunica con queste due sonde. Gli aggiornamenti hanno funzionato e la sonda quindi è ancora in contatto.
Pazzesco.
Con noi. Quindi è abbastanza pazzesco che degli oggetti costruiti dall'uomo, dagli esseri umani, si trovino ancora dopo oltre 40 anni nello spazio, in viaggio lontano. Addirittura qualche anno fa sono usciti da quelli che noi convenzionalmente riteniamo i confini del sistema solare, quindi sono effettivamente delle sonde interstellari, i primi oggetti costruiti dagli esseri umani che hanno lasciato il nostro sistema solare. Pensate che la luce impiega circa 20 ore, quindi i segnali elettromagnetici impiegano circa 20 ore per raggiungerli, per quanto sono lontane queste sonde, sono oltre 20 miliardi di chilometri.
Mamma mia.
Circa 20 miliardi di chilometri dalla Terra. E quindi mi piaceva parlare di questo lungo viaggio che in qualche modo è, oltre che per i suoi contenuti scientifici, perché queste due sonde, appunto, quando sono state lanciate negli anni 70, sono state le prime a farci vedere da vicino i grandi pianeti esterni del sistema solare, quindi Giove, Saturno, e che non erano mai stati raggiunti così da vicino, appunto, dalle sonde spaziali. Però appunto, oltre a queste importanti informazioni scientifiche che ci hanno dato e che continuano ancora a darci, credo che dietro le Voyager 1 e 2 ci sia anche un po', riallacciandoci al filo conduttore un po' di queste chiacchierate mattutine, ci sia anche un po' un valore che riguarda la nostra specie, di nuovo il nostro posto nel cosmo e il modo in cui ci guardiamo, perché appunto queste due sonde, tra le altre cose, sono state usate anche per fare almeno due cose che hanno un impatto sulla nostra percezione dell'universo e della Terra. La prima è che quando hanno superato l'orbita di Saturno, quindi quando hanno compiuto praticamente il loro principale obiettivo scientifico, una delle due sonde, la Voyager 1, è stata usata per fotografare i pianeti interni del sistema solare, inclusa la Terra. Quindi è stato fatto quello che è stato definito il ritratto di famiglia del sistema solare. Tra l'altro, uno degli ideatori principali di questa cosa è stato proprio Carl Sagan, a cui abbiamo accennato ieri. La foto che è stata fatta della Terra, vista da quella enorme distanza, sì, in cui la Terra appariva come un piccolo puntino blu chiaro, è diventata celebre, un po' come la prima foto con cui abbiamo iniziato tutto quanto, il sorgere della Terra. Ecco, questo piccolo puntino blu chiaro che è stato commentato proprio da Carl Sagan con delle parole bellissime che vi invito, se avete tempo, a cercare su internet, che sono parole molto celebri. Ecco, questo piccolo puntino blu chiaro, di nuovo, è stato usato come un simbolo un po' della nostra fragilità, del nostro essere persi così nella solitudine del cosmo. E l'altra cosa interessante sempre delle Voyager è che, sempre per idea di Carl Sagan, le Voyager portavano a bordo una specie di messaggio in bottiglia della nostra specie, dell'umanità e del nostro pianeta, il pianeta Terra. Avevano un oggetto che oggi appunto sembra un po' vintage, un po' antico, cioè un disco microsolco, però non in vinile ma in lega metallica e d'oro, proprio per resistere il più a lungo possibile nello spazio. Un disco microsolco che conteneva, oltre alle istruzioni per utilizzarlo, tutta una serie di informazioni sul nostro pianeta, quindi i suoni del nostro pianeta, brani musicali che sono stati ritenuti significativi per la nostra cultura, foto del nostro pianeta, i saluti in varie lingue e così via. E tutto questo con un intento soprattutto simbolico, va detto, perché nessuno si aspetta ovviamente realisticamente che le sonde Voyager vengano prese da chissà chi nello spazio. Beh, però così, se un giorno questi manufatti umani dovessero essere rintracciati da un'altra civiltà aliena, troverebbero questo oggetto che rappresenta un po' il meglio, il lascito, diciamo, l'eredità, il meglio che la nostra umanità ha avuto come biglietto da visita per presentarci a eventuali osservatori di altri mondi. Mi sembra interessante, ripeto, soprattutto per l'aspetto simbolico, perché ci dà l'idea di quello che riusciamo a fare un po' noi come esseri umani quando appunto ci impegniamo in qualcosa di nobile, e sicuramente l'esplorazione spaziale e la ricerca scientifica sono tra le cose più nobili che siamo riusciti a fare in questi millenni di storia dell'umanità.
No, guarda, appunto, di nuovo ci hai fatto viaggiare e hai raccontato una parte importante della nostra storia scientifica e astronomica. Stavo anche pensando di magari avviare una sorta a metà settimana di gioco, perché casualmente, assolutamente non concertata come cosa, lunedì abbiamo citato un film, pensando all'anno del 1968 e l'Apollo 8, io citavo, lo stesso anno in cui uscì Odissea nello spazio di Kubrick. Ieri invece tu citavi giustamente Contact di Zemeckis con Jodie Foster, riguardante le comunicazioni, la ricerca di vite aliene, altre vite, e adesso tu mi hai dato il là perché hai parlato, parlando delle sonde Voyager, di viaggio interstellare. Allora, un film oggi da consigliare per chi non l'avesse visto è Interstellar del 2014, stupendo, non so se l'hai visto.
L'ho visto assolutamente, mi è piaciuto anche parecchio.
Sì, guarda, davvero lo consiglio alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. È di Christopher Nolan, questo regista molto molto bravo, che tra l'altro adesso sta contestando fortemente tutta la gestione della distribuzione e diffusione dei film, da un lato le piattaforme, dall'altro la chiusura dei cinema. Lo sappiamo, lui doveva col suo Tenet rilanciare le sorti dell'industria cinematografica. Ci sono molti problemi da qui sul pianeta Terra a livello culturale. Sappi, Amedeo, che io ti chiederò qual è il tuo film in assoluto preferito di fantascienza, ma lo faremo venerdì. Domani chissà quale citazione. Io direi di concludere qua, oppure volevi ancora aggiungere qualcosa?
No, possiamo concludere qui e possiamo continuare domani. Visto che siamo in tema cinematografico, dico che le sonde Voyager, non le due reali sonde Voyager esistenti, ma le sonde Voyager immaginarie, sono state citate, anzi fanno parte integrante della trama, senza rovinarla per chi non l'avesse visto, del primo film di Star Trek, The Motion Picture, il primo film cinematografico della serie di Star Trek.
Giusto,
chi
giusto,
l'ha visto
giusto
lo ricorderà.
E domani invece andremo con dei radiotelescopi, e anche lì chi lo sa quale film ci potrebbe far venire in mente. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e buon viaggio con la tua astronave a benzina o elettrica, non lo so. Comunque, a domani.
Grazie a voi, a domani.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
ricerca storica nasce da alcune fotografie che mi sono state mostrate per la prima volta ormai molti anni fa da alcuni partigiani che avevano combattuto durante la resistenza nelle Marche in un battaglione chiamato il Battaglione Mario, che comprendeva donne e uomini di diverse nazionalità, almeno una decina, e tra le nazionalità rappresentate c'erano anche dei somali, delle somale, degli etiopi e delle etiopi.
Partigiani neri, dal Corno d'Africa alla resistenza italiana, a cura di Elisabetta.